24 mattino.
Ma noi ci siamo domani?
No. Well, she's halfway over this hot on sun. She's not Johnny
yet, but she's leaving. And she's quite sure she's not. Venerdì 5 luglio, le 8, 17 minuti e 30 secondi. Caro Paolo Mieri, buongiorno, eccoci.
Eccomi, oggi la notizia del giorno mi è apparsa la copertina dell'Economist, se la volete vedere sta anche sul Sole 24 Ore a pagina 14, ma sta un po' su tutti i giornali, che c'è un deambulatore e poi con lo stemma della presidenza degli Stati Uniti e poi una frase, come dire, non possiamo avere un presidente degli Stati Uniti che debba far ricorso al deambulatore, insomma un povero disgraziato che sta in quelle condizioni. E fioriscono sui giornali commenti ormai unanimi di tutti coloro che sicuramente non sono filo Trump, anzi erano amici di Biden, da Thomas Friedman che cominciò oggi, Alan Friedman, tutti i Friedman scrivono che ho paura per il mio paese, deve ritirarsi, deve... A me, per carità, i consigli al ritiro di Biden li capisco, insomma fanno parte delle argomentazioni di queste cose, ma mentre quando, ti ricordi, cominciammo le nostre rassegne il 14 settembre, mi sono andato a ricercare quando comparve sul Washington Post quell'articolo di David Ignatius che pose la questione mesi fa, ed eravamo ancora in tempo per fare tutto il percorso, e lo lasciarono isolato Ignatius. Adesso questo calcio dell'asino dato nel momento più drammatico della storia del Partito Democratico mi fa un po' senso. Insomma, fossi uno di questi commentatori argomenterei su se è meglio o no per il Partito Democratico e quale deve essere l'opzione, come trovare questa opzione alternativa, ma lascerei perdere quel preambolo sulla descrizione di Biden come un povero vecchio rimbecillito, perché questa cosa qui, tutto va bene, ognuno può scrivere quello che vuole, però ha un sapore amaro, secondo me ha un sapore, non mi piace, c'è qualcosa che non mi piace in questa descrizione così finto ironica di Biden che si sbaglia, che non riconosce, che inciampa, che c'ha la voce rocca e tutte le cose che stiamo leggendo in questi giorni. Lo dico, insomma, ripeto, non mi sfugge la drammaticità della situazione del Partito Democratico americano, ma c'è qualcosa nei toni, visto che noi guardiamo i giornali, c'è qualcosa nei toni, anche quella copertina dell'Economist sul deambulatore non mi sembra così spiritosa, insomma, non mi è né così originale. Punto.
E anche non ovviamente di grandissimo gusto, se posso. Poi,
bravo, bravo, non lo volevo dire, non lo volevo dire, hai fatto benissimo a dirlo, bravissimo. Ha vinto Starmer, ha vinto in una maniera le elezioni laboriste, l'avevamo già detto ieri, nelle proporzioni più o meno che avevamo calcolato ieri, e la cosa più, insomma, i giornali sono pieni del racconto di quest'uomo, perché è un uomo che è arrivato 9 anni fa alla politica, adesso non voglio fare paragoni con la Meloni, ma era uno che, tra l'altro, una persona non di umili origini, tranquilla, che faceva il suo mestiere, tutti dicono che è un brodino, è una minestrina, non è un uomo che fa volare la fantasia, si è messo lì pazientemente, ha ricostruito il suo partito e dopo 14 anni ha sbattuto fuori i conservatori in una maniera che resterà nei libri di storia, perché come ho già detto ieri, non mi va di ripetermi, un risultato così di quelle proporzioni, le proporzioni della vittoria di Blair furono maggiori, ma ecco, è appena minore di quello della vittoria di Blair, il che apro una parentesi, non è ben augurante, perché anche quella vittoria di Blair poi si consumò, no? Quindi sì, le grandi vittorie a volte sono meglio le piccole vittorie di misura che ti obbligano a, a fare i conti ogni giorno con un rischio, sì, piuttosto che le grandi vittorie, quelle là strepitose, 200 seggi in più degli altri, che fanno ubriacare te stesso o i tuoi e dico, cioè, tanto se abbiamo un tale vantaggio che possiamo permetterci anche qualche errore.
Oh, aggiungo a tutto questo, scusami Paolo se consenti, anche lo strepitoso risultato dei liberal democratici, dei Lib Dem, che guadagnano 60 seggi rispetto al precedente.
Sì. Incredibile, davvero incredibile. E mentre invece quella che, a cui ero attento io, l'affermazione dei Farage è stata tutto sommato modesta. Il senso di questa vittoria, delle due vittorie sommate, il senso segreto secondo me è che gli inglesi sono pentiti della Brexit, capisci? Infatti già si dice che non in questa legislatura, ma se resisterà, Starmer farà un passo indietro, troverà il modo per fare un passo, cercherà un modo per fare un passo indietro dalla Brexit. L'aspetto che mi fa ridere è il solito aspetto italiano, ne hai già accennato tu prima.
Facciamo come?
Dei commenti.
Facciamo
sì, dei commenti.
Come?
Allora tornano a galla Gentiloni, Letta, Bersani, ognuno con delle mega interviste ai giornali, che dicono prendiamo l'insegnamento. Ma se, mi fa doppiamente ridere, perché martedì prossimo, anzi già lunedì, quando vincerà, nel senso che come prevedono i sondaggi le cose per la Le Pen si metteranno meno bene di come era previsto lunedì scorso, nel senso che non avrà i seggi per fare una maggioranza, si ricomincerà a dire facciamo come Mélenchon, oppure facciamo come, sì, cioè noi fin dai tempi facciamo come Zapatero, facciamo, sì, cioè c'è sempre un leader straniero a cui ispirarsi. Sì. Sotto sotto c'è un dibattito, perché la Schlein è più sottile di quanto sembri, io lo sto dicendo da tempo. Augusto Minzolini sul Tempo, Il Tempo di Tommaso Cerno, fa un articolo in cui dice: ma avete notato che sotto l'appello all'unità è un appello all'unità senza preclusioni? Tra l'altro anche Arturo Parisi, che è il fondatore dell'Ulivo, oggi in una lunga bella intervista al Riformista dice appunto senza preclusioni, senza preclusioni. Il primo a dire va bene, d'accordo, allora se senza preclusioni ci sono anch'io è stato Matteo Renzi. Credo che questo ed è questa la cosa che sottolinea Minzolini, credo senza preclusioni, ma ognuno poi dirà che ha una preclusione. Beh, per certo, questo o per quello, è senza preclusioni fino a un certo punto. Quindi lunedì ci sarà l'inno a Mélenchon e a Macron. Macron verrà riscoperto come un genio dell'umanità dopo essere stato sputacchiato, sì, per due o tre giorni perché avventurista, perché aveva gettato il paese nel caos solo per salvare altri tre anni di presidenza della Francia, non aveva esitato. Invece si scoprirà che è un genio degno della tradizione più fiorentina, sì, quella attribuita. E martedì si dirà vabbè, sì, allargamento, facciamo come hanno fatto Macron da una parte, Mélenchon dall'altra, però questo non mi piace, quell'altro non mi piace, sì, e quindi sarà molto divertente lo spettacolo della prossima settimana. E anche perché in questo momento dentro questo allargamento c'è Conte, che con il cappello in mano sta nei gruppi dell'estrema sinistra europea a chiedere di essere ammesso
in prova, hai visto?
In prova lo dice Fratoianni, oggi c'è una buffissima intervista a Fratoianni che dice sì, sono ben contento, l'intervista di Alessandra Arachi sul Corriere della Sera, gli diamo 6 mesi di prova per vedere se tra noi c'è empatia. I 5 Stelle sono diverse, sono contento, è una scelta loro. E questa cosa del,
l'apprendistato
del povero frate, chi se ne è accorto di questa cosa, che non è la più onorevole, è ovviamente Marco Travaglio, che dà segni per il momento contenuti, ma dà segni di impazienza e insofferenza verso questo modo di comportarsi di Conte. Tant'è vero che oggi c'è una grande spatafiata lo dico in senso positivo, di Gianfranco Pagliarulo, il capo dell'ANPI, che dice nel nome della Costituzione, viva la Costituzione. E alla fine di questa spatafiata Marco Travaglio mette 5 righe, cosa che fa raramente, in cui dice sì, viva la Costituzione, un ben distinto, tutto, però la pretesa illusoria di Elly Schlein di trasformare la foto di Bologna in un'alleanza per un futuro governo, questa mi lascia perplesso. Insomma, il Fatto Quotidiano non ama questa modalità. Poi forse all'alleanza si rassegnerà o gli piacerà, però questo modo di fare l'alleanza con quello lì è una cosa che lo lascia perplesso. Oggi un altro personaggio del giorno in Italia è Salvini, perché ha dato una brusca tirata d'orecchio al capo dello Stato per quel discorso, ce l'aspettavamo, ieri ne abbiamo parlato, che ha detto il capo dello Stato non ci deve essere una dittatura della maggioranza, per carità, bisogna dar retta anche alle opposizioni. E Salvini gli ha detto: ma quando mai? Qua c'è una, casomai c'è una dittatura delle opposizioni, ci stanno loro ricattando in tutti i modi. Insomma, è sembrato dire male del capo dello Stato, tant'è che Giorgia Meloni è corsa ai ripari, ha detto: ma no, i discorsi del capo dello Stato, quelli sono discorsi filosofici. E Marzio Breda, che è il più acuto interprete dei discorsi del capo dello Stato, si è affrettato a dire: è vero, il capo dello Stato ha fatto delle cose in senso filosofico, non voleva assolutamente. Sì, sarà in senso filosofico.
Sì, poi in serata è arrivata la famosa fonti del Quirinale che confermano che l'interpretazione di Meloni è l'interpretazione corretta. Fonti del Quirinale, che vuol dire?
L'interpretazione. È divertente il titolo di Marzio Breda: non un controcanto all'esecutivo, ma un richiamo dotto all'intera politica. Vabbè. Perché giù quel dotto, tra l'altro, è messo fra parentesi. Quello va fatto un richiamo dotto e voi l'avete preso certo. Come un dotto, era dotto. E comunque, insomma, però Salvini si è distinto anche per un'altra cosa, perché ieri c'è stato uno scandalo, nel senso che un ex comandante dei carabinieri provinciale a Padova, che si chiama Liporacio, mi pare,
sì.
È stato messo agli arresti per uno scandalo in cui, attraverso un complicato sistema, avrebbe chiesto borse di Louis Vuitton regalate in 3 occasioni per 11.300 euro, biglietti per partite di calcio allo Stadio Olimpico a Roma, un biglietto per un Macbeth alla Scala. Questa cosa mi ha fatto piacere, perché vedi, ormai nella corruzione c'è anche un bel biglietto per andare a vedere il Macbeth, e poi un autonoleggio con un conducente per 3 giorni a Milano. E l'indagine condotta dal PM Paolo Storari, che si rivede, te lo ricordi Paolo Storari,
certo.
Ne abbiamo parlato, ma adesso non voglio fare deviazioni, e sarebbe stata montata attraverso una videoregistrazione del Rossi nell'ufficio di Lorenzo Quinzi, neo capo del Dipartimento per gli Affari Generali e Digitalizzazione del Ministero delle Infrastrutture, di Salvini.
Sì.
E 24 maggio scorso, ad esempio, sì, un imprenditore parcheggia l'auto sotto l'ingresso principale del ministero, estrae contro una mazzetta di banconote da 100 euro al telefono, sì, facendolo un uomo che non è Quincy però, e Salvini è scattato sulla cosa per fare un comunicato di solidarietà a Quincy, sì, dicendo che è una persona molto per bene, che è meravigliosa, così. Siccome questa cosa riguarda anche marginalmente i servizi segreti, vedrete che questa storia del generale, i regali del re dei traslochi, l'inchiesta sugli appalti degli 007, l'arresto del carabiniere, l'indagato del dirigente, l'indagine sul dirigente del MIT, mi fido di lui, che sì, dice Salvini, cioè questa storia
non finisce qua,
ci siamo nel weekend?
No, naturalmente non ci siamo, naturalmente non ci siamo,
perché secondo me nel weekend questa storia potrebbe avere dei seguiti. E non voglio chiudere senza parlare del premio Strega, a cui ieri sera non si è presentato, che almeno a quel, sì, che leggo sui giornali, non si è presentato il ministro San Giuliano, che l'anno scorso fu autore di una gaffa memorabile. In compenso il ministro San Giuliano è sui giornali, soprattutto La Stampa gli ha dedicato un grande articolo, perché a un'altra manifestazione che non si è svolta, sì, ieri sera, ma credo l'altro ieri sera, sarebbe stato fischiato e i telegiornali della RAI avrebbero trasmesso solo gli applausi.
Sì. Ma allora guarda, c'è un account su X, su Twitter, si chiama Il Grande Flagello, tra l'altro molto divertente, che ha fatto un po' il montaggio di questa cosa, allora, mettendo insieme i passaggi diversi del discorso, ma le parti, diciamo, sporche e le parti ripulite. Te lo faccio sentire, te lo faccio sentire un passaggio.
Ministro, allora, vi chiedo, scusate, no. Allora, oggi è un momento, tra l'altro questi sono veramente 5 giorni. Ministro, questi sono veramente 5 giorni speciali, meravigliosi, dove stiamo vedendo tantissimi ragazzi. Ma
quindi essere identitari rispetto ai tentativi di creare una società liquida.
Saldare bene i talloni nel passato.
Mi sembra, Paolo, un cambiamento abbastanza netto, devo dire la verità.
Sì, secondo me sono prevalenti gli applausi.
Tu dici,
secondo me non hanno fatto. Ma sì,
sembrava un po' più i fischi,
qualche fischietto. Ma no, qualche fischietto. Io pure l'avrei ripulito, perché, sì, cioè, perché certo, sporcare un bel servizio in cui il ministro parla di cose di altissimo valore culturale, ma l'identità, queste cose qua, sporcarlo con quelle urla belluine, cioè, c'erano delle cose, ma io, e poi ho sentito degli applausi
certo,
veramente scroscianti.
Sì.
Quindi insomma, il giornalista, quello che ha montato il servizio, ha detto: ma facciamo una cosa rotonda, forse lui sapeva già che il ministro non sarebbe andato al premio Strega, e diamogli questa soddisfazione.
No.
Subito maligni questi di Twitter e La Stampa vanno a mettere in rilievo anche qualche fischietto, qualche
orribile,
urlo
orribile, davvero.
Mi sembra veramente eccessivo.
Allora, caro Paolo, chiudiamo qua, ti ringrazio, ci sentiamo non domani naturalmente,
domani,
ma lunedì, no,
ma
lunedì,
c'è il seguito del generale, non lo capisci,
lunedì, basta lunedì, ciao Paolo, grazie,
ciao. Pigro
24 mattino.
Solo un piccolo aggiornamento, mancano una dozzina di seggi da assegnare, il Labour è a 410, i conservatori a 118, avercene exit poll come quelli britannici, ragazzi, ci hanno azzeccato da ieri sera, dal momento nel quale si sono chiuse le urne, ancora una volta ribadiamo, loro hanno messo in piedi un metodo molto interessante e molto preciso e statisticamente accurato per esattamente avere i dati precisi. Da oggi per 4 mesi sono in vigore i dazi sulle auto elettriche cinesi, quelli imposti dall'Unione Europea. Passati questi 4, la Commissione può convertirli in dazi definitivi. Servirà un voto tra un paio di settimane, entro 2 settimane, un voto a maggioranza dei 27. Poi ci saranno delle consultazioni per capire se questi dazi appunto dovranno diventare definitivi oppure no. C'è una riflessione aperta, evidentemente, tanto sull'efficacia, sul funzionamento sono dei dazi, cioè gli Stati Uniti li ha messi, ma gli Stati Uniti stanno pompando una quantità di denaro inenarrabile sulle imprese americane per affrontare questa fase, per poter competere di fatto con la Cina. E dall'altra parte, su questo, vogliamo fare la transizione ecologica? Vogliamo fare la transizione ecologica delle auto? Cioè, è questo l'obiettivo? Ebbene, quelli le producono, cioè non è che le produce qualcun altro le auto elettriche, e quindi forse anche questo potrebbe essere uno spunto, una sorta di provocazione, se vorrete. Mettiamo a confronto oggi due opinioni su questo. Sono quelli di Andrea Giuricin, CEO di Tra Consulting e docente di economia dei trasporti all'Università Bicocca di Milano. Buongiorno Giuricin e benvenuto.
Buongiorno.
E Stefano Candiani, deputato della Lega e componente della Commissione Politiche dell'Unione Europea. Candiani, buongiorno anche a lei, benvenuto, eccoci.
Buongiorno e buona giornata agli ascoltatori.
In ore nelle quali tra l'altro il ministro Urso è esattamente in Cina, si parlerà di questo, ha espresso una posizione di ammorbidimento abbastanza normale nel momento nel quale si è in visita a Pechino, no? Cioè il tentativo di cercare una qualche forma di accordo, e dall'altra parte per chiedere presumibilmente anche gli investimenti cinesi in Italia sul fronte delle auto. Però questa è un'altra partita che pure è aperta naturalmente. Giuricin, dunque lei, sappiamo com'è, è un orrendo liberale e quindi è contrario ai dazi a prescindere, prego.
Sì, diciamo, sono il generale contrario ai dazi, soprattutto, come ha detto lo stesso ministro Urso, credo non siano la soluzione. Non sono una soluzione perché purtroppo abbiamo un problema competitivo che si è sviluppato negli ultimi 10 anni nell'automotive, che siamo rimasti indietro sull'elettrico. Poi possiamo riflettere sul limite del 2035 e questa transizione ecologica, l'abbiamo già fatto anche in altre occasioni, sul fatto della velocità di questa transizione ecologica che può sicuramente portare dei problemi, ma indubbiamente i dazi non sono la soluzione. Detto questo punto, bisogna anche tenere in considerazione che ci saranno probabilmente delle ripercussioni, perché se noi mettiamo dei dazi sappiamo già che la Cina probabilmente risponderà, e quindi diversi nostri settori, penso fashion, agroalimentare o altri settori, probabilmente verranno colpiti da dazi cinesi in risposta ai nostri dazi, perché sappiamo che quando si inizia a mettere dei dazi c'è sempre una controrisposta, c'è sempre una risposta da parte dell'altro paese o dell'altra area a cui vengono applicati, e chiaramente tutto questo porta poi a un peggioramento della situazione per i consumatori. Detto questo, abbiamo sicuramente un ritardo nel settore elettrico, dobbiamo cercare di incentivare semmai questa transizione, cercando di pensare a come può essere fatta meglio. Su questo credo che un po' tutti siano d'accordo, ma mettere dei dazi non si risolvono i problemi.
800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta. Tra l'altro la Cina ha già avviato un'indagine su un eventuale dumping fatto da paesi dell'Unione Europea sulla carne di maiale. Metà delle importazioni cinesi di carne di maiale, che è molto utilizzata in Cina, arriva esattamente all'Unione Europea, in particolare dalla Spagna, l'abbiamo detto, la Danimarca e i Paesi Bassi. Candiani, la sua opinione.
Innanzitutto il meccanismo dei dazi, è importante sottolinearlo, non va utilizzato in maniera, diciamo così, isterica, perché il meccanismo dei dazi esiste da sempre come elemento per riequilibrare delle scompensi di mercato o di concorrenza. Ovvio che se questo però viene utilizzato in maniera, come dicevo, isterica, senza avere anche una sua logica base, e qui anche la questione dei 4 mesi prima di fare delle scelte definitive, si rischia di avere dei contraccolpi, soprattutto di non riuscire a limitare in questo caso una strabordante posizione di dominio. La vera questione è che i dazi oggi l'Unione Europea li sta considerando nei confronti della produzione automotive, quindi tutto quello che è legato al passaggio green, l'elettrico sull'auto eccetera, nei confronti della Cina, in una fase nella quale l'Europa, in maniera un pochino mettiamola così, un pochino banale e infantile, si accorge di essersi messa totalmente ormai nelle mani della produzione cinese. Cioè stiamo parlando di una dipendenza che ormai dalla Cina con l'export è arrivata nel 2021 a 400 miliardi. Il problema reale è non siamo gli Stati Uniti. L'Europa utilizza delle regole di mercato, tempera i rapporti con gli altri paesi o cerca di temperarli facendo degli accordi commerciali, mettere i dazi. La questione è che bisogna sostenere però parallelamente, come fanno gli Stati Uniti, il sistema produttivo, altrimenti, come è stato anche accennato, a un dazio corrisponde un controdazio. Ecco, occorre che tutto ciò ovviamente sia affrontato in maniera, precisa e non in maniera isterica e senza logica, altrimenti ci troveremo, che ne so, con le auto protette maggiormente, ma più esposti prodotti agricoli piuttosto che i prodotti farmaceutici, su cui l'Italia è più esposta rispetto ai rapporti commerciali con la Cina, rispetto ad altri paesi come possono essere la Francia piuttosto che la Germania.
Sì, naturalmente poi dovremo vedere se effettivamente questi dazi, adesso magari una domanda vorrei rivolgere a Giuricin dopo che abbiamo una pausa adesso, se veramente questi dazi poi avranno un impatto, nel senso che la sovrapproduzione cinese e la quantità di autoprodotte, il fatto che il mercato cinese sia sostanzialmente fermo da questo punto, sia considerato un mercato maturo, fa sì che il rischio concreto che poi questi dazi non abbiano impatto, nel senso che comunque le auto qua arrivano e costano comunque di meno, e quindi chi si vuole prendere un'auto elettrica compra un'auto cinese, mi pare sia abbastanza concreto, ma magari sbaglio io, lo vorrei sentire da Giuricin dopo la pausa.
24 mattino.
Dunque, Giuricin, c'è effettivamente un rischio che poi questi dazi, che sì, ci sono diciamo, sono tutto sommato limitati, no? A BYD viene applicata una maggiorazione dei prezzi del 17,4%, Geely del 19,9%, SAIC del 37,6%, poi alla fine non abbiano tutto questo impatto che si immagina.
È questo anche l'altro rischio, fra virgolette, di queste politiche. Cioè, in questo momento il vantaggio competitivo della Cina è davvero enorme. Come giustamente ricordava lei poco prima dello stacco pubblicitario, la Cina ha raggiunto circa 27-28 milioni di auto prodotte all'anno, in generale, teniamo sia motori elettrici, diciamo, che endotermici, e ha raggiunto questo livello ormai da 5-6 anni. Cioè, un mercato che comunque sta diventando maturo. Giusto per fare un confronto, l'Europa tutta insieme fa circa 17 milioni di autoveicoli prodotti e venduti, e gli Stati Uniti più o meno allo stesso livello europeo, quindi un mercato molto più grande. Sono partiti 10 anni fa, oltre 10 anni fa, sull'elettrico, hanno capito che sull'endotermico erano indietro rispetto a Europa e Stati Uniti, e quindi hanno deciso anche con politiche regolamentari e regolatorie di, diciamo, spingere verso questa transizione. E quindi la Cina è partita prima, c'è questo vantaggio competitivo, un vantaggio competitivo che probabilmente non verrà chiuso completamente, da questo gap, da questi dazi, e quindi molto probabilmente comunque continueremo a vedere arrivare prodotti e automobili cinesi, che entreranno sul nostro mercato e saranno più care però per i consumatori, perché comunque alla fine chi ci perde, sappiamo sempre, quando si incomincia a introdurre dazi, sono i consumatori finali. Quindi avremo sicuramente delle auto più care, ma comunque che saranno probabilmente dei prezzi inferiori rispetto alle automobili prodotte in Europa. Il problema è come cercare di far sviluppare questa, diciamo, tutta la supply chain e tutto, diciamo, il sistema produttivo nell'automotive elettrico europeo, tenendo in considerazione anche delle difficoltà. Quello che ricordo spesso è l'Italia non è un grande produttore di automobili e di veicoli in generale, facciamo circa 800.000 veicoli all'anno contro 2 milioni e mezzo della Spagna, però abbiamo fortissimo tutto quello che è la componentistica per l'auto, fra virgolette, endotermica tradizionale. E chiaramente la transizione all'elettrico è un rischio, comunque è una complicazione indubbiamente, quindi bisogna pensare da qua al 2035 anche a tutto questo settore della componentistica, come potrei reagire, perché diversi componenti non esisteranno più nell'auto elettrica rispetto al motore endotermico. Quindi queste sono, secondo me, le preoccupazioni a cui dovremmo pensare.
Cioè, proprio tecnicamente, lo ricordiamo, mi scusi Giuricin, lo ricordiamo agli ascoltatori perché non è detto che lo sappiano, ma proprio tecnicamente ha meno componenti l'auto elettrica, cioè non è solamente una questione, dice, sono componenti diversi, è proprio una struttura più semplice sostanzialmente, no?
Non esistono più proprio alcune componenti, quindi, dato che è un'auto più semplice, e gran parte del valore dell'auto elettrica è nella batteria, dove l'Europa e gli Stati Uniti sono sicuramente indietro rispetto alla Cina, dove sono fatte delle gigafactory, anche, diciamo, tantissimi produttori occidentali, perché teniamo in considerazione che anche tanti dei prodotti, diciamo, tante marche occidentali sono in Cina, sono molto forti anche sull'elettrico in Cina.
Senta Candiani, a proposito della produzione di auto in Europa, in particolare in Italia, se ne è fatto un gran parlare in questi giorni, è prevedibile che la missione del ministro Urso a Pechino in queste ore dati vada a trattare anche questo argomento, l'ipotesi che anche per aggirare i dazi, ma non solo per quello, le aziende cinesi vengano a produrre in Europa e specificatamente in Italia. Come la valuta questa ipotesi? La valuta come un'ipotesi positiva?
Beh, cambia ovviamente già qui il tipo di produzione, perché anche qua bisogna avere un minimo di relazione causa-effetto. Cioè, il paradosso reale è che, e ciò secondo me corrisponde anche a un fallimento delle politiche europee, sia commerciali sia industriali, cioè ciò che non si produce più in Europa ovviamente viene importato in Europa dalla Cina. Se poi si parla di politiche green europee, si trascura però il fatto che il 30% dell'inquinamento di CO2 emessa in atmosfera è cinese, il paradosso è che si dismettono produzioni fatte con criteri più sostenibili dal punto di vista ambientale in Europa per andare a importare in Europa quelle stesse produzioni o similari fatte in Cina con inquinamento atmosferico ancora alle stelle. Il paradosso è che questo poi mette ancora di più in pressione il sistema economico, perché in Europa si perdono posti di lavoro e c'è uno squilibrio, come abbiamo detto prima, fino ad arrivare, come è stato nel 2021, a 400 miliardi il deficit tra importazioni e esportazioni a favore della Cina. Ecco, è ovvio che se la produzione è fatta da noi, la produzione è fatta seguendo anche dei criteri e seguendo anche delle regole che sono più di concorrenza. Se una produzione non è fatta in Europa, ma è fatta in Cina, dove non vengono seguiti i criteri, chiamiamoli europei, gli standard nostri, c'è un doppio dislivello, appunto, sia di competizione commerciale, sia anche nel rispetto delle regole, che siano ovviamente quelle della tutela della salute piuttosto che della tutela stessa dei livelli ambientali. Il problema, come dicevo prima, è non agire in maniera isterica. I dazi servono, sono importanti per riequilibrare degli squilibri, se ci sono commerciali, ma non vanno relazionati e relativati semplicemente alle quantità, ma devono essere messi in relazione anche alla qualità dei prodotti. Cioè, se diciamo ai nostri concittadini: guardate, qualcosa però che oggi pagate meno, domani lo pagheremo di più perché avremo comunque perdita di posti di lavoro e quindi disoccupazione, forse si fa anche un'operazione verità rispetto a una scelta che è stata mettersi in mano su totalmente ai cinesi.
Senta,
fino ad arrivare al 20% per l'automobile.
Senta, per tornare alla domanda che le stavo facendo, quindi in sostanza lei, come dire, è piuttosto positivo sul fatto che appunto i cinesi possano venire a produrre in Italia o in qualche altro paese europeo?
Ma sa, gli investimenti su un sistema produttivo come quello italiano non possono che essere ovviamente sostenuti. È ovvio che se si inverte il percorso, si produce in Italia, come dicevo prima, questo sostiene sia l'economia italiana, sia consente a noi di avere anche un maggiore riequilibrio tra ciò che è prodotto ed esportato e ciò che non è prodotto ed è importato.
Giuricin, lei come lo valuta brevemente, se può, che siamo in chiusura?
Il fatto di riuscire a trarre degli investimenti diretti esteri, compresi quelli cinesi, sul nostro territorio è sicuramente un fatto positivo, anzi è uno dei problemi storici dell'Italia, quello che è un paese non così attrattivo nel sapere attrarre gli investimenti per i mille problemi che sappiamo. Quindi speriamo possano venire dei produttori, diciamo, da tutto il mondo in Italia, ma sappiamo che la realtà è molto, diciamo, più complessa della volontà.
Vedremo che cosa succede su questo fronte, perché poi la cosa, come potrete ben immaginare, comporta anche dei problemi politici e geopolitici, no? Perché poi comunque fai arrivare qua appunto un produttore cinese che apre una fabbrica, ha dei lavoratori dentro, con queste persone ci devi trattare. Riflessione aperta, ovviamente. Grazie ad entrambi, a Stefano Candiani, deputato della Lega, componente della Commissione Politiche Europee, Andrea Giuricin, CEO di Tra Consulting e docente di Economia e Trasporti all'Università Bicocca di Milano, Carmelo Lauricella in regia, la squadra dei 24 mattino, Alessandro Marco Tulli, che oggi era in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Ina. Noi ci sentiamo lunedì mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao!